Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Dio ama benedire. E per benedirci ci dà i suoi comandamenti affinché possiamo godere le sue benedizioni. I comandamenti di Dio sono le vie che il Signore ci dà per farci essere benedetti. E oggi vogliamo andare avanti nel nostro studio dall'Epistola ai Colossesi, dove vediamo di più il cuore di Dio per noi nei suoi comandamenti che riguardano i nostri rapporti in famiglia. Per essere benedetti nei nostri rapporti, dobbiamo vivere questi rapporti secondo il piano di Dio. È Dio che ci ha creati uomini e donne, che ha creato il matrimonio, che ha creato genitori e figli. È Dio. Tutto viene da Dio. È ogni altro tipo di rapporto. Quindi l'unico modo possibile per avere i rapporti benedetti è di vivere i nostri rapporti secondo il piano di Dio. L'unico modo. Oggi iniziamo questo sermone con quello che Dio comanda in Colossesi 3, versetto 18, che inizia con la famiglia, il matrimonio, e inizia con il ruolo della moglie. Seguite mentre leggo Colossesi 3, 18. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Allora, voglio considerare questo, ma per poter considerare questo, dobbiamo capire lo scopo dei comandamenti di Dio. Prima di poter capire come applicarli alla vita. Dio ha creato il matrimonio, come tutta la famiglia, come rapporti per farci essere benedetti nella vita. Ha creato la famiglia come rifugio, come luogo di pace, un luogo di crescita spirituale, un luogo per essere sicuri nell'amore. Ha creato la famiglia come luogo di vera unità, di essere con un cuore e una mente, un luogo dove insieme siamo uniti per portare gloria a Dio. Per essere una famiglia così dobbiamo fidarci del piano di Dio per come vivere i nostri ruoli nella famiglia. Pensate un attimo, quando compri qualche attrezzo o macchinari complicato, c'è un libro di istruzioni. E chi ha creato quella macchina sa quello che ha fatto, sa lo scopo, sa i parametri e mette tutto giù, spero, in un libro, un manuale che tu prendi, una macchina più complicata, più devi leggere il manuale e ti spiega come usare quel manuale. E se tu non fai secondo il libro, se tu fai per testa tua, non funzionerà. Funzionerà al massimo, funzionerà male. E sarà sprecato. Allora, è Dio che ha creato la famiglia. Ricordateci di questo. È Dio che ha creato il matrimonio. Dio. E quindi dobbiamo capire cosa dice il costruttore di quello che egli ha creato. Quindi, voglio leggere in Genesi. Prima capitolo 1, vari brani in Genesi, perché se noi iniziamo con il ruolo della moglie ma non capiamo lo scopo del matrimonio, è difficile capire. Quindi Genesi capitolo 1 versetto 26 a 28, perché ha creato l'uomo. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Dio ha dato all'uomo l'incarico di dominare sulla terra, di soggiogare la terra, per essere un'immagine di Dio sulla terra. L'uomo non vive per conto suo. L'uomo non ha la sua vita. Non è la tua vita. Sei stato creato da Dio per dare gloria a Dio. Ed è già un gravissimo peccato pensare che io posso vivere quello che voglio io. Tu stai ribellando contro il tuo creatore. Dio ci ha creati per rappresentare Dio sul mondo. Poi in Genesi 2, 4, 8 spiega la creazione dell'uomo in modo più dettagliato. Leggo 2, 4. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Quindi, a questo punto c'è solo l'uomo, il maschio. Leggo poi 15 a 24. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi Dio ha messo l'uomo in questo giardino meraviglioso, che mostra l'amore di Dio, gli ha dato un incarico di custodire il giardino, lavorare nel giardino, e poi comanda all'uomo di ubbidire a Dio. Tu sei stato creato per vivere in ubbidienza a me, in dipendenza da me, a me, ricordando che io sono la fonte della tua vita, della tua benedizione. Io sono Dio glorioso. Tu vivi per godere la mia gloria. Perciò tu non mangi da quell'albero, per ricordarti che io sono tutto per te. L'uomo non ha una vita sua. L'uomo non ha una vita sua. Ha dato all'uomo questa responsabilità che dal capitolo 1, dominare sul mondo, soggettare il mondo, vivere dipendendo da Dio. Un Dio che aveva provveduto un mondo molto buono. Un ruolo di responsabilità molto importante ha dato all'uomo. E poi crea la donna come aiuto. Leggo 2:18. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto conveniente a lui. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli, e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi. Ma per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente per lui. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolto all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Dio, nella sua perfetta saggezza, ha creato l'uomo con la missione di vivere come rappresentante di Dio, alla gloria di Dio, dominerai sul mondo. E ha creato la donna per essere un aiuto conveniente all'uomo. L'uomo non deve vivere per se stesso. Non è la sua vita. Io voglio fare questo, io voglio fare quello. Non è la tua vita. Deve vivere per la gloria di Dio, nel ruolo che Dio gli ha dato. E la donna non è la sua vita. Lei deve vivere come aiuto conveniente all'uomo nel compiere la sua missione per Dio. Troviamo questo della donna, suo ruolo, anche in 1 Corinzi 11. Leggo da 7 a 12. 1 Corinzi 11, 7 a 12. L'uomo invece non deve coprirsi il capo, perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità, a motivo degli angeli, non di meno, né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo, nel Signore. Perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna. Ed ogni cosa è da Dio. Dio ha creato l'uomo e la donna con ruoli diversi, ma entrambi per vivere totalmente per la gloria di Dio. Quindi Dio comanda all'uomo di svolgere il suo ruolo che Dio gli ha dato e alla donna di appoggiare l'uomo nel suo ruolo. Nessuno vive per se stesso. Nessuno ha i suoi traguardi. Entrambi vivono per portare gloria a Dio nei ruoli diversi che Dio gli ha dato. Allora, alla luce di questo, torniamo adesso a Colossesi 3:18. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. L'uomo deve camminare nella via che Dio le ha dato, che non è una via sua, è la via che Dio le ha dato. E la donna deve appoggiare con tutto il cuore l'uomo in quella via. E così tirano sotto un unico giogo, con due parti, un giogo sotto la guida di Cristo, tirano nella stessa direzione. Immaginate due buoi sotto un unico giogo, ma uno cerca di tirare alla destra e l'altro cerca di tirare alla sinistra. Non andranno né a destra né a sinistra. Andranno in una direzione forse un po' più a destra o un po' più a sinistra, in base a chi è più forte, ma non andranno a destra e non andranno a sinistra. Andranno dove nessuno dei due voleva andare. E tutti e due avranno mal di collo, Perché chi tira verso la destra avrà mal di collo sulla destra, perché l'altro tira verso la sinistra. E il gioco non resta sulle spalle, ma sul collo, dove non dovrebbe restare se tirano nella stessa direzione. Quindi cancellano la forza l'uno dell'altro. Tutti e due hanno mal di collo. Non arrivano a nessuna parte. Una vita sprecata, una vita dolorosa, una vita di conflitto, una vita di frustrazione. Ah, ma lui, lei, tira sempre nell'altra direzione. Ma l'altro pensa la stessa cosa di te. Quanti matrimoni ci sono dove entrambi si stancano? Perché uno vive dove vuole andare cercando di tirare in quella direzione e l'altro cerca di tirare in quella direzione. Entrambi si stancano, sprecano le loro vite e non portano gloria a Dio. Invece quando tirano insieme nella stessa identica direzione, si stancano molto di meno, fanno grandi strade, portano frutto e non hanno quel male sul collo. Hanno la gioia di vedere quante strade stanno facendo. E se posso dire, è la stessa cosa in una chiesa, quando tutti tirano nella stessa direzione e nessuno cerca di fare per conto suo. Ma stiamo parlando del matrimonio. Quando la coppia tira, entrambi tirano in direzioni diverse, creano tanti danni. Non ci sarà pace in quella casa, non ci sarà unità, sarà una vita dura con ben poco di frutto. Quindi nel piano di Dio l'uomo non vive per se stesso, vive per la gloria di Dio, e la moglie è sottomessa a lui, ad appoggiarlo e aiutarlo ad andare avanti, e hanno grande gioia a tirare insieme, e Dio benedice quel matrimonio. E c'è grande gioia in quella casa e c'è tanto, tanto frutto. Se tirano in direzioni diverse e se ci sono figli, come crescono i figli? Senza pace? Perché papà tira di là, mamma tira di là, povero figlio. Non ha pace. C'è tanta confusione, c'è mancanza di pace, c'è insicurezza. In ogni campo, quando tirano in direzioni diverse, che sarà il caso se tirano dove vogliono loro, non ci sarà pace, non ci sarà frutto. E Dio vuole che ci sia pace e gioia. Dio vuole che ci sia pace e gioia. Perciò comanda all'uomo e alla donna come vivere. Altro che comandamenti gravosi, sono comandamenti per benedirci grandemente. Dio ama benedire, quindi chiama l'uomo ad un ruolo di non vivere per sé ma per Dio, e chiama la donna a sostenere, appoggiare, essere un aiuto conveniente, sottomettendosi al marito. Entrambi hanno gioia vedendo che Dio viene glorificato. Allora, riconosciamo una cosa. Vivere come Dio ci insegna va contro la carne e va contro la società. La società dice, ho sentito queste frasi, la donna ha bisogno della sua vita, delle sue scelte, dei suoi traguardi, del suo tempo. Questo è quello che la società dice. L'ho sentito proprio, queste frasi. La società ci insegna a vivere per noi stessi. Cerco attenzione su di me. Mi vesto, mi trucco, mi metto i gioielli, prendo la macchina, prendo il smartphone, cerco di essere più bravo degli altri, cerco attenzione su di me. Tutto contrario a quello che Dio insegna. La società ci insegna ad andare contro Dio, ma solo Dio può benedire. E quindi per un matrimonio benedetto, La donna deve dire no alla carne e deve fidarsi di Dio. Fidarsi di Dio, scegliendo giorno per giorno a sottomettersi al suo marito, che in realtà è sottomettersi a Dio. Per una moglie di sottomettersi al suo marito vuol dire fidarsi di Dio, perché vuole essere benedetta da Dio. Chiaramente, per avere un matrimonio grandemente benedetto serve anche che il marito segue il suo ruolo. È una cosa, abbiamo parecchi giovani uomini qui. Non puoi vivere per te stesso adesso e un domani automaticamente il giorno che ti sposi vivere per la gloria di Dio. Impossibile, impossibile. Come vivi adesso? Come vivi in casa adesso? Come vivi i tuoi rapporti adesso? Rivela già come vivrai. Quindi, come devi vivere un marito, e quindi prima di quello un uomo, per portare gloria a Dio, per essere benedetto? Abbiamo letto e visto che la moglie deve essere sottomessa al marito, deve tirare con lui, non secondo quello che vuole lei. E che cosa comanda Dio all'uomo? In modo che il matrimonio sarà benedetto. Leggo il versetto 19. Mariti, amate le mogli e non vi inasprite contro di loro. È un versetto molto corto, ma molto profondo. Ogni marito è comandato da Dio ad amare sua moglie. Che cosa vuol dire amare la moglie? Efesini 5, in 25 e 23, ci insegna molto di più su cosa vuol dire amare la moglie. Quindi andiamo lì. Ed è tutt'altro che avere un amore sentimentale. È tutt'altro che comprare i bei regali per lei. È tutt'altro a fare belle cose con lei. No, è tutto un altro amore. Efesini 5, 25 a 33. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con il lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso. E similmente la moglie rispetti il marito. Dio comanda al marito di amare la moglie nello stesso modo che Cristo ama la Chiesa, e spiega che lo scopo di quell'amore è di santificare la moglie. E dice come egli ama se stesso, perché deve crescere anche lui nella santificazione. Il marito è chiamato ad imitare l'amore di Cristo per la Chiesa nel suo amore per la moglie. E l'amore di Cristo per la Chiesa lo spinge a sacrificarsi continuamente per la santificazione della moglie, della Chiesa, della sposa. Il vero amore che Dio comanda all'uomo di avere è di vivere per santificare la moglie mentre cresce lui nella santificazione, per crescere insieme in Cristo, nell'immagine di Cristo, per portare gloria a Dio. Quindi, la sottomissione della donna non è per soddisfare i desideri carnali dell'uomo, è di essere uniti insieme per vivere per la gloria di Dio. E mariti, notate una cosa, e giovani uomini, il comandamento alla moglie di essere sottomessa non è scritto al marito. Non è scritto, mariti, fate essere sottomesse le vostre mogli. Non è scritto. L'uomo deve essere così consumato nel ubbidire il suo comandamento che non sta lì spingendo la moglie. Amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, non hai tempo rimasto per preoccuparti della moglie. Tu devi crescere. Tu devi crescere. Quello è scritto alla moglie. L'uomo deve concentrarsi su essere il marito che Dio lo comanda di essere. Deve impegnarsi ad amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Deve impegnarsi a curare la moglie, a crescere lui nella santificazione per poter aiutare lei a crescere nella santificazione. Deve sacrificarsi per il vero bene della moglie, curarla teneramente per aiutarla a crescere, a diventare senza macchia davanti a Cristo. Deve guidare la famiglia in modo che entrambi possano vivere uniti per la gloria di Dio. Il ruolo del marito perciò è di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, che non vuol dire fare belle cose per lei, spendere i soldi per comprare regali, vuol dire camminare tu essendo un esempio di Cristo, confessando i tuoi peccati come esempio per lei di confessare i suoi. Quindi l'autorità del marito non è di forzare la moglie a fare quello che vuole lui. La moglie non è sua schiava. Piuttosto il marito deve vedersi come uno schiavo di Dio. L'uomo si vede come schiavo di Dio, chiamato a vivere per la gloria di Dio. E la moglie è un aiuto conveniente per lui di vivere per la gloria di Dio, insieme, portando gloria a Dio, portando frutto insieme. Questo vuol dire che quel marito che insiste che la moglie sia sottomessa, ma egli non vive per la gloria di Dio, ma vive per quello che vuole lui nella carne, quell'uomo è doppiamente colpevole davanti a Dio. Prima, è gravemente colpevole perché non vive per la gloria di Dio. Vive per fare come vuole lui. E poi è ancora più colpevole perché usa la sua autorità in casa che Dio ha delegato a lui per portare la famiglia più verso Dio, e gli usa quell'autorità per soddisfare la propria carne. E gli spinge la moglie e la famiglia più lontano da Dio così. Questo è estremamente grave. Quell'uomo sta scandalizzando sua famiglia, sta facendo inciampare sua famiglia, che è gravissimo. Infatti, ascoltate quello che Gesù dice, leggo io, Matteo 18,6, di chi fa scandalizzare uno. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legato una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. Un marito che usa il suo ruolo per la carne sta scandalizzando la famiglia. E non c'è nessun altro peccato che viene descritto così terribilmente nella Bibbia. È molto peggio questo che un adultero, o un assassino, o un ladro. È molto peggio questo. E questo è quell'uomo che usa l'autorità per soddisfare la carne. Basta, ho detto basta! Che gestisce per quello che vuole lui, o la moglie o i figli. E se tu ti rendi conto che hai vissuto così, inginocchiati davanti a Dio oggi, perché non sappiamo arrivare domani. e confessa questo peccato. E poi alle persone con cui hai usato quell'autorità. Ma grazie Dio, in Gesù Cristo. In Gesù Cristo, per mezzo del suo sacrificio sulla croce, c'è pieno perdono. Voglio tornare a Colossesi 3:19, perché c'è un altro comandamento in quel versetto, leggo ancora. Mariti, amate le mogli e non vi inasprite contro di loro. Dio comanda al marito di amare la moglie e poi di non inasprirsi contro di loro. Inasprire vuol dire diventare duro o amaro, un cuore negativo nei confronti di lei. Vuol dire avere fastidio di lei, vuol dire scattare davanti a lei, con lei. Effettivamente, inasprire è il contrario di essere gentile e paziente. È un gravissimo peccato per un marito di inasprirsi contro sua moglie. Inasprirsi contro chiunque è un gravissimo peccato. Anche per una moglie contro il marito, anche per genitori contro i figli, anche per un fratello o sorella contro un altro fratello o sorella. È un gravissimo peccato inasprirsi, indurirsi, avere fastidio. Ma è particolarmente grave quando è il marito contro la moglie, perché è chiamato proprio a amare la moglie proprio come Cristo ama la Chiesa e curarla teneramente, e inasprirsi è il contrario di quello. Quindi io prego che noi mariti possiamo riconoscere quanto è grave questo peccato, e se tu cadi in questo peccato hai bisogno subito di riconoscere che è legato ad un cuore marcio e da ravvederti subito profondamente davanti a Dio e davanti alla moglie e magari i figli. E grazie a Dio c'è il perdono. Quanto è terribile quando in una famiglia il marito non guida con lo scopo di guidare la famiglia a portare gloria a Dio, ma per soddisfare la carne. Quanto è terribile quando in una famiglia la moglie non vuole sottomettersi a Dio perché vuole vivere la sua vita. Al contrario, quando una coppia vive seguendo Dio, ognuno vivendo il suo ruolo, quella coppia, quella famiglia sarà grandemente benedetta da Dio. La presenza di Dio sarà molto visibile in quella casa. La pace di Dio regnerà in quella famiglia. Avranno la piena gioia di Cristo, che dimoreranno in Cristo e porteranno tanto frutto. E questo è quello che Dio vuole. Incredibile. Questo è il cuore di Dio per noi. Quando uno non vuole vivere il suo ruolo, quella famiglia non è benedetta. Non avrà la pace di Dio, almeno non quella persona. Non avrà la gioia di Dio. Avrà una vita sprecata. Allora, il piano di Dio è perfetto. Il piano di Dio porta pace e gioia e frutto. Ma sappiamo tutti che di natura non viviamo così. Che cosa è successo? Dio ha creato il matrimonio, la famiglia, come una cosa meravigliosa. Allora perché è fonte di dolore così spesso? Cos'è successo? Il peccato. Cos'è successo? Il peccato. Ecco perché la moglie non vuole essere sottomessa. Ecco perché l'uomo non ama come Cristo ama la Chiesa, ma vuole dominare. Genesi 3, quando l'uomo e la donna avevano scelto di ribellare contro Dio, e Dio spiega quali saranno le conseguenze su loro e i loro discendenti, cioè noi. Spiega specificamente alla donna quello che il peccato farà al matrimonio. Leggo Genesi 3:16. Dio parla. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con dolie partorerai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. e abbiamo visto più volte, ma vi rilego ancora in Genesi 4, 7, Dio parla con Caino che aveva peccato e Dio sta cercando di convincerlo, di mostrarlo, torna a Dio, umiliati. E Dio dice a Caino, notate le stesse parole, se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Desideri volti vuol dire il peccato vorrà controllarti. E quando Dio dice alla donna, a causa del peccato, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito, tu vorrai comandare in modo diretto o indiretto, vorrai manipolare, vorrai spingere, vorrai mettere pressione, vorrai fare il muso affinché lui fa quello che vuoi tu. E lui, a causa del peccato, anziché amarti come Cristo ama la Chiesa, anziché sacrificarsi per te, anziché curarti teneramente, vorrà dominare su di te. Il matrimonio è rovinato a causa del peccato. Ma dove c'è il peccato, in Cristo, quando quel peccato viene riconosciuto, c'è perdono. Quando confessiamo i nostri peccati e crediamo in Cristo, possiamo essere liberati dalla schiavitù del peccato. Allora possiamo vivere i nostri ruoli come Dio comanda. E quando viviamo il matrimonio come Dio comanda, che è luogo di gioia, di benedizione, di frutto che dura per l'eternità. Dio vuole che ogni famiglia cristiana sia un'oasi di luce, di gioia, di pace, di amore in un mondo brutto. E questo è possibilissimo quando camminiamo umilmente davanti a Dio e davanti gli uni agli altri, confessando i peccati e aggrappandoci al perdono, amandoci e perdonando gli uni agli altri. E non importa, grazie a Dio, non importa come hai vissuto finora. Non importa se hai vissuto 10, 20, 30, 40, 50 anni così. Non importa. Se tu ti ravvedi, se tu ti umili, tu puoi essere perdonato. Quanto il valore del sacrificio di Cristo, tu puoi oggi iniziare una nuova via. E convieni, convieni. Allora, il rapporto umano più duraturo è marito e moglie. Ma poi c'è, che ci insegna, quello lì, il rapporto Cristo alla Chiesa. Poi c'è il rapporto genitori-figli, che insegnarci del nostro rapporto con Dio. Il matrimonio ci insegna il rapporto Chiesa con Cristo, sposo con la sposa. Il rapporto genitori-figli ci insegna a conoscere, dovrebbe, Dio come padre, noi come i suoi figli. Quindi voglio leggere Colossesi 3:20, dove si inizia su questo rapporto. Figli, ubbidite ai genitori in ogni cosa, perché questa è accettevole al Signore. Solitamente, quando leggiamo questo versetto, pensiamo a chi? Ai figli. Certo, è scritto ai figli. E come devono obbedire ai loro genitori? Ma per capire correttamente questo brano, dobbiamo capire qual è il ruolo che Dio ha dato ai genitori e che tipo di autorità e qual è lo scopo di quell'autorità che Dio ha dato ai genitori. Se io non capisco qual è l'autorità che ho come padre e qual è lo scopo di questa autorità, la famiglia vivrà male, anche se i figli sono 100% obbedienti a me. Quindi questo è importantissimo. Come usa Dio la sua autorità sui suoi figli? Perché solo se comprendo quello, posso comprendere l'autorità che devo usare come genitori. Dio vede i suoi figli sono come schiavi che sono lì per solo obbedire quello che dice lui e lui vive per se stesso? Dio vive così il suo ruolo di padre con i suoi figli? Sì o no? Assolutamente no. Assolutamente no. Dio non si presenta come padrone, si presenta come padre amorevole, che usa la sua autorità per il vero bene dei suoi figli, affinché possano godere la sua gloria insieme a lui. Similmente, figli umani non sono in alcun modo schiavi dei loro genitori. Figli non esistono per soddisfare i desideri dei genitori. L'autorità che Dio dà ai genitori non è per i genitori di avere i poteri, è per permettere al genitore di allevare i suoi figli nelle vie di Dio. L'autorità che Dio dà ai genitori è esclusivamente per permettere, è uno strumento che permette ai genitori di allevare i suoi figli nella via del Signore. E un genitore non dovrebbe mai usare la sua autorità per soddisfare la carne, quello che vuole. Io voglio silenzio, basta, non fate rumore. Quello non è usare la mia autorità in modo giusto, quello è peccare contro Dio e contro i figli. Quanto è importante che ogni genitore tenga sempre in mente che deve rispondere a Dio per come cresce i suoi figli. Ma vediamo la grazia di Dio, perché Dio che ha dato ai genitori un ruolo immenso, ha dato ai genitori due strumenti meravigliosi per adempiere questo ruolo di crescere i figli nella disciplina, nell'ammonimento del Signore. Dio ha dato ai genitori una responsabilità immensa e ha dato due strumenti meravigliosi. Quali sono questi due strumenti? Autorità e tempo. Ha dato autorità solamente per crescere bene il figlio e tempo. Ha dato tanti anni. Abbiamo parlato nel passato che non esiste mammifero, non esiste animale che prende così tanti anni da crescere quanto l'uomo. Un cane dipende dal razzo, da 1 a 2 anni è pienamente adulto, pronto a fare figli. Un cavallo 18 a 24 mesi, 1 anno e mezzo, 2 anni, è adulto, fa figli. Un orso è un po' più lento, ma 3 a 6 anni. Un essere umano è pronto ad essere un genitore maturo a 3 anni? A 5 anni? A 6 anni? No. L'uomo diventa maturo, primo stadio di maturità a 12 anni. E poi continua a crescere la maturità per i seguenti anni. Allora, perché? Come mai Dio ha creato l'uomo che cresce in modo così lentamente? Non è biologico. L'orso è più grande dell'uomo. Dio potrebbe far sì che un uomo in 2 anni è già pienamente adulto. Non è un problema, animali lo fanno. No, è per dare tempo ai genitori di usare la loro autorità per guidare il figlio e trasmettere saggezza e timore di Dio. Il figlio ha bisogno di crescere per poter valutare ogni decisione bene, secondo i principi di Dio. Quindi il genitore usa l'autorità per aiutare il figlio ad avere saggezza, a conoscere i principi di Dio, a vivere capendo i principi per scegliere bene. Questo è l'incarico dei genitori. L'autorità riguarda quello. E ci vogliono tutti gli anni. Non è che bisogna iniziare quando hanno 12 anni. Si inizia il primo anno. Ed è un impegno in cui i genitori devono parlare molto insieme, devono chiedere consigli, devono valutare ogni passo, ogni aspetto della vita familiare per dire: stiamo ubbidendo a Dio? Stiamo crescendo i figli bene? È un lavoro gigantesco. Infatti voglio leggere in Efesini 6:4: padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. L'autorità dei genitori sui figli è per quello. E quindi i figli devono ubbidire ai genitori. Ma ricordate, genitori attuali e futuri, che la vostra autorità non arriva da te. Un soldato che lavora per il generale e viene mandato a dare ordini agli altri, la sua autorità in dare questi ordini viene da lui? Assolutamente no, viene dal generale. Un genitore non ha autorità in se stesso. Ha autorità delegata da Dio e deve rispondere a Dio come usa quell'autorità. E serve per allevare bene i figli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. Mai, ma mai un genitore deve usare l'autorità per soddisfare la carne. Non devi dominare sui figli. E se un genitore comanda a un figlio di fare qualcosa che va contro i principi di Dio, il figlio non deve obbedire. Se un genitore dice a un figlio grande che lavora, compri quello, e non è saggio, il figlio deve rifiutare. Perché il padre, la madre, sta spingendo a comprare qualcosa che soddisfa la carne. Se i genitori dicono, guardiamo questo film, è un film non buono, i figli dovrebbero rifiutare. Se un genitore comanda ai figli di frequentare i parenti, certo non sono bambini piccoli piccoli, ma che sono una brutta influenza, i figli dovrebbero dire, no, non ci vado, mi allontana da Dio. I genitori non hanno quell'autorità. Magari per accontentare nonni, zii, quello che sia, ma dai, dai, se no mi dicono su, se non vi porto. Ma non, questo non è usare autorità in modo biblico. Questo è per non voler problemi con i genitori, con i parenti. Quello è malvagio. Quello è malvagio. Quello è usare autorità per soddisfare la carne. Ma io non voglio problemi con loro. Quanto è importante che non un genitore non focalizzi il suo figlio. La Bibbia ti comanda di ubbidire a me. Poi un genitore non ha l'autorità di dire a un figlio quale lavoro devi fare per la vita. Tu devi studiare quel lavoro o quel lavoro. Quello non è allevare un figlio, quello è scegliere la sua vita per lui. Scusami, il comandamento ai genitori non è scegliere il lavoro del figlio per la vita, è allevare il figlio. Questo è importante capire. E ricordate anche che Dio ha dato ai genitori un grandissimo autorità sui figli, non per farli vivere come vuole i genitori, ma per allevarli bene, per farli diventare maturi, per proteggerli dal male e per crescerli bene. Allora, visto che il ruolo dei genitori è di guidare il figlio a diventare maturo in ogni campo della vita, l'autorità di un genitore diminuisce man mano che il figlio cresce. Il genitore decide quasi tutto su un figlio di 3 anni. Quasi tutto. Ma guai a quel genitore che vuole decidere quasi tutto a un figlio di 12 anni. Non sta facendo un buon lavoro come genitore. Perché piuttosto devi allevare il figlio a poter valutare bene. A quel 12 anni, un 14 anni, non è che io ti dico quello che devi fare finché sei in casa, no, ti aiuto perché ti sto allevando nelle vie del Signore, ti aiuta a poter valutare. Quanto è importante questo. Quindi ad ogni genitore, non devi mai vedere la tua autorità come assoluta, né come qualcosa che puoi usare come vuoi tu. Tu sei incaricato da Dio a crescere i figli e devi dire, io devo rispondere a Dio, questa è un'opera sacra, importante, oh Signore proteggimi da mai fare questo per soddisfare la mia carne. Perché devo rispondere a te, come cresco questi figli che non appartengono a me, ma a te, sono creature tue. E poi, una cosa importante, non devi mai pretendere ad un figlio di ubbidire a te più di quanto tu ubbidisci a Dio. Tu dovresti dire ai figli, ubbidite a me solamente in base a quanto tu vedi che io ubbidisco a Dio. Non di più, non di più. Figli, se tu mi vedi camminare in disobbedienza, non ho nessun motivo per poter dirti che tu dovresti ubbidire a me, perché io sto ribellando contro mio Padre Celeste. E guai a me essere un ipocrita così malvagio di non amare mia moglie come Cristo ama la Chiesa e pretendere che tu ubbidisci a me. Io sono ribellione. Non fate quello. Non fate quello. Perché se tu pretendi dal figlio ubbidienza e tu non sei ubbidiente, tu stai provocando ad ira tuo figlio e lo scoraggi terribilmente. Infatti, versetto 21, 1 in Colossesi 3 dice: padri, non provocate ad ira i vostri figli affinché non si scoraggino. Il contesto è che il figlio deve ubbidire ai genitori, ma padri, non provocate ad ira loro. Quindi non pretendete ubbidienza quando tu non sei ubbidiente. È malvagio quello. È malvagio quello. E se alcuno di voi avete figli già cresciuti, avete mai riconosciuto o confessato i peccati negli anni passati di aver preteso quello che non avete vissuto voi? Perché servirà a confessare. Servirà a confessare. Ci sono esempi pratici, piccoli e grandi. Ho appena dato l'esempio di un padre che non ama la moglie come Cristo ama la Chiesa. Eppure pretende che i figli siano ubbidienti, ma lui non è ubbidiente. Che ipocrita. C'è la mamma che non mangia certi cibi. E se non è che sono preferiti il padre, neanche li compra. Ma pretendono che i figli mangiano tutto. La mamma non mangia tutto. Ma pretende che i figli mangiano tutto. Questa è ipocrisia. Questo provoca ad ira. Un padre alza la voce, una mamma. Ma dicono al figlio che non deve alzare la voce. Un padre, una madre si indurisce. Ma poi dicono al figlio che non deve indurirsi. Quello provoca ad ira. È un gravissimo peccato. Oh, quanto importante che non provochiamo a ira. E quanto vedo il cuore di Dio in tutto questo. Che cosa vuole Dio nella famiglia? Vuole un uomo timorato di Dio che vive per la gloria di Dio, con la moglie che si sottomette a lui, anche lei timorata di Dio, insieme tirano insieme. E se hanno figli, uno dei ruoli più grandi che hanno è di allevare bene i figli con timore di Dio, allevandoli nella disciplina, nell'ammonizione del Signore, usando l'autorità per quello, sfruttando tutti gli anni che hanno, da piccoli a grandi, ogni anno in base all'età, alla maturità. E i figli vedono un esempio di ubbidienza nei genitori, di ubbidienza a Dio, così per loro diventa molto più facile ubbidire, perché hanno un ottimo esempio, quella famiglia è benedetta. Io vedo il cuore di Dio. vuole che la famiglia sia un'oasi di gioia, di pace, di amore, di unità. I comandamenti di Dio non sono gravosi, sono meravigliosi e producono una famiglia benedetta, una famiglia che porta gloria a Dio, una famiglia dove uno entra in casa e magari fuori è brutto, ma in casa sa di essere amato, sa di essere unito con gli altri, perché nessuno vive per se stesso. Quanto è difficile per una moglie di essere sottomessa quando suo marito sta crescendo giorno per giorno nell'amarla come Cristo ama la Chiesa, si sacrifica per lei, vuole aiutarla a crescere in santificazione mentre lui cresce? La cura teneramente? Quanto è difficile la sottomissione quando questo è il marito? Quanto è difficile per un figlio di essere ubbidiente quando non viene provocato mai a ira, perché i genitori sono loro il più grande esempio che conosce di sottomissione a Dio, ubbidienza a Dio, e lo fanno con gioia, e lo fanno con pace, e lo fanno non forzatamente ma proprio di cuore. Allora i figli vedono quell'esempio ed è molto più facile. Quindi i comandamenti di Dio sono perché Dio ci ama. E noi non possiamo cambiare il mondo. Il mondo è malvagio. Il mondo è pieno di tenebre. Ma possiamo cambiare le nostre case. Possiamo avere una famiglia trasformata. E magari riconosci, voi che avete figli già cresciuti, non ho vissuto così. In vari campi non ho cresciuto così. C'è perdono. Bisogna riconoscere, bisogna confessare, ma c'è perdono perché Gesù Cristo è alla destra del Padre come avvocato. Essendo la propiziazione per i nostri peccati, chi va a Lui chiedendo perdono al Padre per mezzo di Lui, c'è perdono. Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. C'è perdono. Che bello. Che meraviglioso la famiglia che cammina secondo i comandamenti di Dio. Perché sono comandamenti che ci portano solo del bene. Io ringrazio Dio per il suo cuore per noi. Ringrazio Dio per il suo cuore per noi. Camminiamo in questa via. Per dare gloria a Dio e per godere la gioia del Signore. Preghiamo. Padre, come mai che anziché lasciarci, ci chiami a sé, a te stesso, per benedirci con tanto di te, per benedire le nostre famiglie, i nostri matrimoni, i nostri rapporti genitori-figli. Padre, tu ami benedire, tu vuoi benedire le nostre famiglie e perciò tu che hai creato la famiglia, tu che hai creato uomo e donna, hai creato il matrimonio, hai creato genitori e figli, ci dai le istruzioni come vivere questi rapporti per essere benedetti. Il peccato ha fatto sì che viviamo al contrario. La donna non vuole essere sottomessa, l'uomo non vuole amare, vuole dominare, ma in Cristo c'è perdono e non siamo più schiavi del nostro peccato, possiamo camminare in novità di vita. Grazie per la tua parola potente, chiara, e ti prego che possiamo fidarci di te e camminare in questa via per essere benedetti. Questo ti prego, nel nome del nostro Signore che rende tutto questo possibile, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.